Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
In preparazione per la cena del Signore di questa sera, voglio che torniamo a Daniele capitolo 9. Nelle ultime due settimane abbiamo esaminato i primi 19 versetti di Daniele capitolo 9 e desidero concludere questo esame questa sera, brevemente, e poi parteciperemo alla cena del Signore. Il capitolo 9 di Daniele ci offre un grande spunto sulla preghiera. I primi 19 versetti sono una preghiera che Daniele rivolge al Signore in favore del popolo che amava, il popolo di Israele. E come abbiamo imparato nelle ultime due domeniche sere, esaminando questa preghiera meravigliosa, la preghiera ha molte sfaccettature. Ho cercato di farvi notare negli anni e nei mesi più recenti in cui abbiamo studiato la preghiera del Signore in Matteo capitolo 6, che la preghiera è principalmente comunione con Dio. Non è tanto un mezzo per ottenere qualcosa, ovvero per identificarci con il Signore e con le sue cause ed i suoi scopi. Per illustrare tutto questo, lasciate che vi racconti una breve storia. Un giorno, il figlio di 5 anni di D.L. Moody, il grande evangelista, entrò nello studio di suo padre. E lui era lì, molto occupato, con i suoi libri e con la sua Bibbia, stava scrivendo e non voleva essere disturbato. Il piccolo gli si fermò accanto senza dire una parola, non emise alcun suono. Ed infine la distrazione fu troppa per il signor Moody, che bruscamente gli disse: «Bene, cosa vuoi?» «Niente, papà», rispose suo figlio, «volevo solo essere dove sei tu». E penso che questo sia ciò che la preghiera rappresenta prima di tutto. Non è necessariamente qualcosa per chiedere qualcosa, semplicemente perché ti piace stare e vuoi essere dove lui è. La preghiera è entrare nella sua presenza, la preghiera è compagnia con Dio. La preghiera è il desiderio di identificarsi con la persona di Dio, con il piano di Dio, con la potenza di Dio e con il proposito di Dio. Ed abbiamo esaminato questa grande preghiera di Daniele. Egli conosceva quale fosse il piano, gli era stato rivelato nel libro di Geremia, mentre lo leggeva. Conosceva cos'è che Dio stava preparando a fare, conosceva la situazione. E non è che stava chiedendo qualcosa al di fuori di quello, voleva solo identificarsi con Dio e con ciò che Dio aveva già promesso di fare. Voleva solo stare dove Dio è e far parte del piano di Dio. Ed in favore del popolo di Israele egli intercede ed, in effetti, l'unica richiesta in tutti i 19 versetti appare nel verso 19. Ed è una richiesta davvero semplice: «O Signore, ascolta, o Signore, perdona, o Signore, presta orecchio ed agisci». Ed il punto principale è: fallo, Signore. Hai già detto che l'avresti fatto? Hai già pianificato di farlo? Hai rivelato nella tua parola che l'avresti fatto? Ed io volevo solo presentarmi per dire: fallo, voglio solo identificarmi con questo. E Signore, se significa perdonare il tuo popolo, allora fallo. E porta a compimento la fine del loro castigo. Ora, in questa preghiera meravigliosa, ci sono 18 versetti prima che egli arriva alla sua petizione, 18 versetti di preparazione dal cuore, 18 versetti di intercessione da parte di Daniele per il suo popolo. Ed io vi ho fatto notare che ci sono 8 elementi che caratterizzano la vera preghiera di intercessione. Ci sono 8 elementi che caratterizzano la vera preghiera intercessoria. E li vediamo mentre scorriamo questa meravigliosa preghiera che diventa un modello per noi. In effetti, uno dei migliori in tutto l'Antico Testamento. Lasciate che vi ricordi cosa abbiamo già imparato e passiamo a rassegne primi di questi principi che abbiamo esaminato in passato. Numero 1. La preghiera è generata dalla parola di Dio. Il versetto 2 ci dice che mentre leggeva il libro di Geremia, egli fu portato alla preghiera. La nostra vita di preghiera procede dall'intensità del nostro studio della parola di Dio. Man mano che ascoltiamo Dio rivelarci i suoi piani, rispondiamo. Potremmo dire, quindi, che il primo principio del che la preghiera è generata dalla parola di Dio è semplicemente il fatto che cerchiamo di conoscere il piano di Dio. È lì che comincia tutto e ci addentriamo nella parola per scoprire cosa farà Dio in modo da poter pregare con intelligenza. In secondo luogo abbiamo detto che la preghiera è fondata sulla volontà di Dio, è generata dalla parola di Dio ed è fondata sulla volontà di Dio. Cerchiamo non solo di conoscere il piano di Dio, ma di vederlo realizzato. Non stiamo cercando di cambiare la mente di Dio, stiamo cercando di identificarci con ciò che Egli vuole fare, che è il meglio. Terzo luogo, abbiamo appreso che la preghiera è caratterizzata dal fervore. La preghiera è un coinvolgimento appassionato nelle questioni che riguardano il cuore di Dio. La preghiera non solo cerca di conoscere il piano di Dio, non solo cerca di vedere il piano di Dio realizzato, ma cerca anche di vederlo realizzato subito. C'è una serietà, c'è una certa passione coinvolta. In quarto luogo, poi, abbiamo anche visto che la vera preghiera intercessoria, la vera preghiera, è caratterizzata dall'abnegazione, è realizzata nell'abnegazione. Vediamo il fervore nel versetto 3 e vediamo l'abnegazione nel versetto 4, dove dice: io pregai al Signore il mio Dio e feci la mia confessione di fronte a Lui. Non si presenta dicendo: tu devi fare questo per me perché ho un certo diritto. Non si presenta mica dicendo: oh, ho il diritto di chiedere questo a te, Dio. Si presenta dicendo: sono un peccatore, ed in effetti dice: non ho il diritto di chiedere nulla. La preghiera, al principio stesso, è un riconoscimento della nostra indegnità ed un senso di abnegazione. E così la preghiera cerca non solo di conoscere la volontà di Dio, non solo di vederla realizzata, non solo di vederla realizzata immediatamente, ma di vederla realizzata qualunque sia il costo. E poi, in quinto luogo, abbiamo detto che la vera preghiera intercessoria si identifica con il popolo di Dio, non è egoista, cioè se ha davvero rinunciato a se stessa, non sarà egoista, non sarà avvinghiata e possessiva verso i propri obiettivi. E come abbiamo visto nei versetti dal 5 al 14, abbiamo visto quante volte Daniele dice: noi, e nostro, e ci, e tutto Israele. E più volte egli afferma: voglio includere tutto il popolo di Dio, tutti noi. Questo è il nostro problema, servi a noi. L'essenza della vera preghiera intercessoria è che è più grande di ogni singolo individuo. Quando preghiamo veramente, l'io viene messo da parte e ci perdiamo nei bisogni del prossimo. E vi ho ricordato di 1 Samuele 12:23, dove ci dice: lungi da me il peccare contro il Signore, cessando di pregare per voi. Quindi potremmo dire che la vera preghiera intercessoria non solo cerca di conoscere il piano di Dio, non solo cerca di vederlo realizzato, non solo cerca di vederlo realizzato subito, non solo cerca di vederlo realizzato subito e a qualunque costo per noi, ma cerca di vederlo realizzato per il bene del prossimo, per il bene degli altri. Non è: Signore, ti prego, fai questo perché mi piacerebbe che così fosse, eh? Ti prego, fai questo perché il tuo popolo ne sarebbe benedetto. E poi, in sesto luogo, dove ci siamo fermati l'ultima volta, la vera preghiera intercessoria è rafforzata nella confessione. È rafforzata nella confessione. Guardate al versetto 3. Versetto 3 e poi il versetto 20. Versetto 3: volse la mia faccia verso Dio, il Signore, per cercarlo con preghiera e suppliche, con digiuni, sacco e cenere, e pregai al Signore, il mio Dio, e confessai. Versetto 20: e mentre parlavo e pregavo e confessavo il mio peccato ed il peccato del mio popolo Israele. Ora, in tutto il testo c'è un senso di confessione. Confessare significa dire la stessa cosa che Dio dice a riguardo del nostro peccato, concordare con Dio che il nostro peccato è il nostro peccato. Mentre Dan stava pregando questa sera, ha riconosciuto davanti al Signore il suo peccato ed i peccati del suo popolo. E stava veramente dicendo: Signore, ti ringraziamo perché ci hai già perdonati, ma confessiamo comunque queste cose dinanzi a te. E questo è essenziale nella vera preghiera. La vera preghiera si presenta nella presenza di Dio con un senso dell'assoluta santità di Dio ed è quindi disposta a riconoscere il proprio peccato. Quando si va ad un'occasione importante, magari non si è vestiti adeguatamente per essa, ci si sente molto a disagio. Sapete, mi è successo, vi ho raccontato a volte quando è successo. Ricordo la prima volta che ero ad una conferenza dei pastori al Moody e non ero uno dei relatori ed ero lì solo per essere ristorato nel cuore. Quindi quel pomeriggio avevo fatto qualcosa di un po' casuale e stavo indossando una magliettina di Topolino. E di solito ovviamente non indosso magliette di Topolino in posti importanti, ma pensavo di entrare in sordina nell'auditorium per ascoltare il messaggio finale di quella sera. Ed in quel momento il presidente si alzò e disse: c'è John MacArthur tra di noi, tra il pubblico? Se è qui, vorrei che venisse per guidarci in preghiera. Quella fu la prima e l'ultima volta che indossai una maglietta di Topolino ad una conferenza per pastori. Ed ero lì, con la mia magliettina di Topolino. E ovviamente più ci si pensa, più la cosa diventa divertente. Era ovviamente tanto tempo fa, quando ero giovane e un po' sprovveduto, però ciò che mi rimase impresso Fu che continuavo a scusarmi, non so perché mi abbiate chiesto di pregare, sono sicuro che se lo sapeste non mi avreste mai chiamato qui, non meritavo di essere lì, non ero vestito adeguatamente, mi sentivo fuori luogo, e si inciampa, si balbetta e ci si sente fuori luogo perché si sa di non appartenere a quel contesto vestiti in quel modo. E questo è molto simile all'essenza della confessione e della preghiera, è entrare nella presenza del Dio Santo con la consapevolezza che non si è adatti ad essere lì. Tranne che per la giustizia di Cristo che ci ha coperti. E certamente, alla luce di quello, ci dovrebbe essere il rigetto di ogni peccaminosità personale. Come ha detto un autore, prima di poter supplicare il Signore per qualsiasi cosa, iniziava la sua preghiera così, dicendo: «Dammi un orrore del peccato, un timore del suo avvicinarsi, un ravvedimento più profondo, aiutami a fuggirlo con purezza ed a decidere gelosamente che il mio cuore sia solamente tuo. Ara in profondità dentro di me, grande Signore, celeste Maestro, affinché il mio essere sia un campo arato, le radici della grazia si estendano ampie finché solo tu sarai visto in me, la tua bellezza, dorata come il raccolto estivo, la tua abbondanza come la ricchezza dell'autunno». In altre parole, la preparazione del cuore prima della chiesa stessa. Paolo stesso aveva un profondo senso del peccato, che ne parla in Romani 7, in 1 Timoteo 1,15, si definisce il primo dei peccatori, uno totalmente indegno di predicare. Ed anche per Daniele la confessione era una parte quotidiana della sua vita, così come per chiunque preghi. E penso davvero che questa sia un'altra buona ragione per la cena del Signore. Perché per prepararci alla cena del Signore dobbiamo confessare il nostro peccato, e così facendo dobbiamo confessare anche il peccato, apriamo anche la possibilità di una piena comunione nella preghiera. Come dicevo, la confessione era parte integrante della vita quotidiana di Daniele, eppure c'erano momenti in cui una confessione speciale era necessaria. Il fatto che Daniele confesse il suo peccato qui non significa che non lo abbia mai fatto prima d'ora. Non significa che aspettasse grandi eventi per farlo, ma la maggior parte di noi fa proprio quello. Non trattiamo i nostri peccati su base quotidiana, tendiamo ad accumularli fino a quando non scoppia tutto, per così dire. Fino a quando arriviamo alla comunione, o arriva un disastro, stiamo per perdere il lavoro, non sappiamo cosa stia andando storto nella nostra vita, ed improvvisamente diventiamo molto pronti a confessare. Daniele confessava sempre i suoi peccati, ma ci sono stati momenti nella sua vita in cui eventi importanti lo hanno confortato, quando ha avuto un senso ancora più profondo del peccato. Lo troviamo nell'Antico Testamento, per esempio in Levitico 16:21, dove dice che nel giorno dell'espiazione, lo Yom Kippur, quel giorno solenne in cui i peccati di tutta la nazione per l'anno venivano espiati, quello era un giorno di grande confessione, non al posto della confessione quotidiana, ma in aggiunta adesso. In Seconda Cronache, capitolo 29, versetto 6, quando Ezechia vide Dio portare un grande risveglio, ci fu in risposta a ciò un'enorme fusione di confessione. Nel capitolo 9 del libro di Esdra, versetti 4 al 15, troviamo di nuovo che quando la parola di Dio ravvivò i cuori del popolo in preparazione al suo agire in mezzo a loro e compiere cose potenti, ci fu una grande confessione. Nel capitolo 1 e nel capitolo 9 di Neemia vediamo la stessa cosa, e naturalmente in Matteo 3, quando arrivò anche Giovanni il Battista e dichiarò che il Messia stava per arrivare, chiamò il popolo a confessare, a ravvedersi, a portare frutti degni di ravvedimento. Geremia, naturalmente, quando gridò contro il giudizio imminente nel capitolo 3, nel capitolo 8, nel capitolo 14, di nuovo in Lamentazioni, capitolo 1, dice: Dio sta arrivando, e visto che Dio sta arrivando, dovete prepararvi confessando i vostri peccati. Ed è tanto vero in quei casi quanto lo è per noi quando ci incontriamo con il Signore qui alla sua tavola, non è vero? E quindi dovremmo essere pronti e preparati nel nostro cuore alla confessione dei nostri peccati. Ora, notate che questo è proprio quello che accade nei versetti dal 5 al 14. Notate il versetto 5: noi abbiamo peccato, abbiamo commesso iniquità, abbiamo agito empiamente, ci siamo ribellati. Versetto 6: non abbiamo ascoltato i tuoi servi, i profeti. Versetto 9: al Signore, al nostro Dio, appartengono la misericordia ed il perdono, perché ci siamo ribellati contro di Lui e non abbiamo ubbidito alla voce del Signore, nostro Dio, per camminare secondo le sue leggi che ci aveva posto dinanzi per mezzo dei suoi servi, i profeti. Sì, tutto Israele ha trasgredito la tua legge, allontanandosi da essa per non obbedire alla tua voce. E così ripetutamente parla del loro peccato. Questa è confessione. E durante tutta la preghiera, continuamente ritorna alla confessione. Ora, cosa sta facendo? Ascoltatemi. Daniele, in effetti, sta dicendo questo: noi ci meritiamo il giudizio che stiamo ricevendo. Sono d'accordo, lo riconosco, lo confermo, non lo rinnego. Quella è una cosa meravigliosa. La confessione ha molti frutti. Uno È semplicemente il riconoscimento della propria peccaminosità affinché il Signore possa purificarmi. E due, è il riconoscimento della mia peccaminosità in modo che quando Dio mi castiga, ammetto di meritarlo. L'altro giorno ho dovuto disciplinare Melinda e l'ho disciplinata piuttosto duramente. E più tardi le ho detto, sai perché ho dovuto farlo, vero, cara? E lei rispose sì. Non c'era alcun dubbio nella sua mente. Mi ha espresso il suo amore con un grande bacio ed un abbraccio. Sapeva che avevo agito con giustizia, perché stava ricevendo i frutti del suo peccato. Ed in un certo senso è quello che Dio ci sta dicendo qui. Quando confessiamo i nostri peccati, liberiamo Dio di castigarci senza alcun pensiero di iniquità o di ingiustizia. Lasciate che vi dia un'illustrazione. Aprite la vostra Bibbia al capitolo 7 di Giosuè. Giosuè, capitolo 7, il sesto libro dell'Antico Testamento. Giosuè disse ad Acan, versetto 19, Acan, ricordate, era colpevole di aver rubato delle cose da Gerico. E Dio aveva detto, quando entrerete nella città non prendete nulla dalla città. E lui entrò e rubò un sacco di cose, le riportò e le seppellì nella sua tenda. Giosuè lo affrontò a riguardo, il Signore aveva reso molto chiara la cosa e il fatto che lui l'aveva fatto, e quindi disse, figlio mio, Giosuè 7,19, disse ad Acan, da, ti prego gloria al Signore Dio di Israele e confessa ed ora dimmi cosa hai fatto, non nascondermelo. Ed Acan rispose a Giosuè e disse, davvero ho peccato contro il Signore Dio di Israele e così ho fatto, e proseguì con i dettagli. Quando vidi fra il bottino un bel mantello di scinare, 200 sicli d'argento ed una sbarra d'oro del peso di 50 sicli, allora li desiderai e li presi, ed ecco sono nascosti nella terra in mezzo alla mia tenda e l'argento sotto di essi. Giosuè inviò dei messaggeri, corsero alla tenda, ed ecco erano nascosti nella sua tenda l'argento sotto di essi. Li presero in mezzo alla tenda, li portarono a Giosuè da tutti i figli di Israele, li posero davanti al Signore. Giosuè e tutto Israele con lui presero Acan, figlio di Zera, e l'argento, il mantello, la sbarra d'oro, i suoi figli e le sue figlie, i suoi buoi, i suoi asini, le sue pecore, la sua tenda e tutto ciò che aveva, li portarono nella valle di Acor. E Giosuè disse, perché ci hai portato alla rovina? In altre parole, il tuo peccato ha colpito tutto il paese, tutto il popolo. Il Signore quindi ti colpirà alla rovina in questo giorno. E tutto Israele lo lapidò con pietre, lo bruciarono col fuoco dopo averli lapidati con le pietre, ed innalzarono sopra di lui un grande mucchio di pietre fino ad oggi. Così il Signore si allontanò dall'ardore della sua ira, perciò il nome di quel luogo fu chiamato la Valle dei Problemi, questo è il significato di Acor fino a questo giorno. Ora ascoltatemi, qualcuno stava leggendo il libro di Giosuè e lesse la storia di Acan senza i versetti 19 e 20. E potrebbe dire, che tipo di Dio farebbe mai una cosa del genere? Oh, sembra piuttosto severa come cosa, cioè voglio dire, sono tutti morti, ogni animale è morto, ha bruciato la sua tenda intera, ogni traccia della vita di quell'uomo è stata eliminata. Non ha quasi senso. Potreste pensare che Dio sia ingiusto o iniquo se non leggeste versetti 19 e 20. Egli confessò, disse, ho peccato. E quando lo disse, ammise di meritare la morte. Perché il salario del peccato è cosa? La morte. E questo risale molto indietro. Nel giorno in cui disubbidirai, Dio disse ad Adamo, certamente cosa? Certamente morirai. L'uomo che è nel peccato, dice Ezechiele, morirà. In altre parole, la confessione del peccato fa due cose. In primo luogo, porta il perdono, ma libera anche Dio di castigare senza alcuna iniquità presunta. Ora, Dio non ha alcuna iniquità, ma la confessione rende pubblica la dimostrazione che la punizione è meritata. Ed io penso che questo sia un buon punto, amici miei, perché noi tendiamo a chiederci perché le cose non vanno sempre come pensiamo che dovrebbero andare. Ascoltate, se otteneste quello che meritereste, sareste morti da tempo. Anch'io sarei morto. Il semplice fatto che facciamo un altro respiro è per la grazia di Dio, quindi dobbiamo riconoscere la nostra peccaminosità e dobbiamo liberare Dio da ogni pensiero di ingiustizia. Guardate indietro per un momento a 1 Samuele capitolo 4. 1 Samuele 4, ed abbiamo esaminato questo passo in passato e ve lo voglio solamente ricordare. I Filistei e gli Israeliti erano in battaglia, come di consuetudine, e gli Israeliti stavano perdendo. Erano davvero spaventati, così qualcuno disse: è meglio andare a prendere Dio. Non si erano preoccupati di Dio da chissà quanto tempo. E così decisero di andare a prendere Dio. Dio era ovviamente rappresentato da una piccola scatola conosciuta come l'Arca dell'Alleanza. Quindi mandarono a prendere l'Arca del Patto, l'Arca dell'Alleanza, e dissero: portate giù l'Arca del Patto. La prima parte del capitolo 4, versetti 4, 5, 6, ed arrivarono i sacerdoti che portarono l'arca dell'alleanza, la piccola arca sulle aste, sulle spalle dei sacerdoti, ed arrivarono. E cosa accadde? I filistei si spaventarono e al versetto 7 dissero: Dio è venuto nell'accampamento, guai a noi! E dicono al versetto 8: guai a noi, chi ci libererà dalla mano di questi dei potenti? Questi sono gli dei che hanno colpito gli egiziani con tutte le piaghe nel deserto. E così andarono nel panico, era Dio. E naturalmente erano idolatri, quindi pensavano che quello era il loro idolo. Era solamente una piccola arca, una piccola scatola che rappresentava Dio. Ovviamente rappresentava la presenza di Dio. Naturalmente gli ebrei erano entusiasti: Dio è arrivato, la vittoria è nostra! Pensavano che Dio fosse un genio utilitaristico, lo strofini un po' e dici: fai quello che vuoi, lui lo fa. E finiva lì la cosa, ma non fu così. Non avevano vissuto una vita di rettitudine, Dio non stava per venire in loro soccorso. E così la battaglia proseguì. Nel versetto 10 di Israele perse. Che sorpresa! Non solo quello, ma i filistei rubarono l'arca. Se la portarono via. E se pensate che sia un problema per Israele, non conoscete la storia, perché quello è un problema per i filistei. Ora avevano Dio tra le mani. Il versetto 1 del capitolo 5 dice che i filistei presero l'arca di Dio, la portarono da Ebenezer ad Ashdod. I filistei presero l'arca di Dio, la portarono alla casa di Dagon. Avevano un dio chiamato Dagon, e Dagon era rappresentato da metà pesce e metà uomo, e pensarono che il dio degli israeliti potesse stare nella casa del loro dio, e così avrebbero avuto due dei. Così li misero lì e naturalmente tornarono il giorno dopo, versetto 3, ed ecco Dagon era caduto sulla faccia, prostrato davanti all'arca del Signore. Dio non tollera alcuna competizione. E così si chiesero cosa fosse successo e dice che presero Dagon e lo rimisero al suo posto. Non riuscivano a capire com'è che fosse caduto, forse c'era un terremoto localizzato, e quindi si alzarono di buon mattino il giorno dopo e Dagon era di nuovo caduto sulla faccia a terra, e solo che questa volta entrambe le palme delle mani e la testa erano mozzate via. E rimaneva solamente un troncone, e Dio stava dicendo: l'ho messo dove volevo che starebbe e non alzatelo più. Ed a proposito, il versetto 5 dice che nessuno adorò mai più Dagon. Immagino di no, c'è chi vuole adorare un perdente. Il versetto 6 dice: la mano del Signore fu pesante su quelli di Ashdod e li distrusse e li colpì con... E ora qui ci sono un sacco di traduzioni possibili. Alcune vostre Bibbie dicono emorroidi, che certamente deve essere la traduzione peggiore di tutte. Altre dicono emeroidi, che sembra un po' un fiore, ma la traduzione giusta è tumori. Tutto ad un tratto avevano dei tumori, ed avevano tumori nelle loro parti interiori. Il versetto 9 parla delle loro parti segrete, cioè quelle interne, sepolte profondamente in loro. Iniziarono a sviluppare dei tumori. Allora la gente di Ashdod disse: guardate, non è che è meglio sbarazzarsi di quella scatola? Ci sta portando un sacco di piaghe terribili. Così la presero e la portarono a Gat. Vi ricordate Gat? C'era un uomo molto alto che veniva da lì, di nome Golia. Così la portarono a Gat e tutti ebbero lo stesso problema, così la portarono a Ekron, e così andarono per città in città fino alla Filistia, la portarono ad Ekron ed accadde la stessa cosa lì, e gli ecroniti gridarono e dissero: portatela via da qui! E così ora decisero di fare una riunione con tutte le menti della regione per capire come riportarla dove era stata presa, perché iniziarono a succedere due cose: le persone che non svilupparono i tumori morirono per una piaga portata dai topi, qualcosa come una peste bubbonica o la morte nera, e la gente stava morendo ovunque. Nel capitolo 6 dice che l'arca del Signore rimase nel paese dei Filistei per 7 mesi. 7 mesi. E i Filistei chiamarono i sacerdoti, gli indovini, e dissero: cosa faremo con l'arca del Signore? Diteci in che modo dobbiamo rimandarla al suo posto, dove appartiene, rimandiamola indietro. E dissero: se mandate via l'arca del Dio di Israele, non mandatela via vuota, non rimandatela vuota, ma in ogni caso restituitegli una cosa. Un'offerta di colpa. Ora vi pongo una domanda semplice. Che cosa ammette un'offerta di colpa? Ammette il peccato. Quei pagani, nella loro mentalità pagana, almeno avevano riconosciuto che era colpa loro che tutto quello stava accadendo loro. Capite? E non stavano alzando i pugni a Dio come in Apocalisse 16, quando le persone nella futura tribolazione saranno bruciate dal fuoco e malediranno il Dio del cielo e bestemmieranno il suo nome. No! In effetti stavano dicendo: caspita, abbiamo offeso quel Dio ed è meglio che ci mettiamo a posto con Lui, stiamo ricevendo ciò che ci meritiamo. E così dissero: beh, quindi dovremmo fare un qualche tipo di offerta. E chiesero: che cosa sarà? Versetto 4, dissero: rimandiamo 5 tumori d'oro e 5 topi d'oro. Ora questa è quella che veniva chiamata e conosciuta come un'offerta votiva. I pagani lo facevano spesso, replicavano la malattia o la piaga in argilla, legno o metallo e la offrivano alla divinità come un'affermazione di sapere che la piaga proveniva da loro. Ero nella città di Corinto ed un piccolo uomo ci portò in una stanzetta che non mostrano tutti, che contiene offerte votive scavate intorno al sito dell'antica Corinto, dove adoravano il dio Asclepio, che si credeva fosse il dio della guarigione. E nell'adorare questo dio, ogni volta che venivano ad offrire i loro sacrifici ad Asclepio, creavano piccoli modelli in argilla dalla parte o dall'organo del corpo che era malato e lo offrivano alla divinità come riconoscimento di sapere che la loro malattia era arrivata perché l'avevano offeso, ed il luogo è coperto di migliaia di quelle cosette che erano state scoperte dagli scavamenti. Questa è un'offerta votiva. Così modellarono tumori d'oro e topi d'oro per rappresentare la piaga. E poi dice il versetto 5: date gloria al Dio di Israele, forse alleggerirà la sua mano su di voi, sui vostri dei e sul vostro paese. In altre parole, dissero: dovete ammettere che è colpa vostra. E miei cari, questo è uno degli elementi essenziali della confessione. La confessione non è una cosa superficiale, è il riconoscimento di aver offeso un Dio santo. E se le cose non vanno bene nella tua vita, è perché l'abbiamo attirato su di noi, perché Dio è giusto e deve reagire contro l'ingiustizia, non è vero? È solo la sua grazia che ci impedisce di esserne consumati. Ora, torniamo a Daniele di nuovo. Daniele, quindi, sta pregando una preghiera di confessione e sta riconoscendo che la cattività, i 70 anni e tutti i giudizi e le punizioni erano meritati a causa dei peccati del popolo. E alla fine del versetto 15, penso, riassuma il tutto. Noi abbiamo peccato, abbiamo agito empiamente. Versetto 16. Oh Signore, secondo tutta la tua giustizia, io ti supplico, fa che la tua ira ed il tuo furore si allontanino dalla tua città, Gerusalemme, il tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e per l'iniquità dei nostri padri, Gerusalemme ed il tuo popolo sono diventati un obbrobrio per tutti quelli che ci circondano. Non è colpa di nessun altro se non nostra. E lasciate che riassuma il tutto per voi, ok? La vera preghiera di intercessione è generata dalla parola di Dio, fondata nella volontà di Dio, caratterizzata dal fervore, realizzata nell'abnegazione, identificata con gli altri e rafforzata nella confessione. Due ultimi punti, brevemente. Numero 7. La vera preghiera di intercessione dipende dal carattere di Dio. Dipende dal carattere di Dio. Sapete, se Dio fosse come gli dei dei Filistei, non sarebbe molto utile chiedere perdono, perché nelle loro menti i loro dei erano degli dei malvagi e crudeli. Ma non è così per il nostro Dio. Noi recitiamo la nostra preghiera di perdono, la nostra preghiera di confessione. Noi chiamiamo Dio per conto del suo popolo, intercediamo per i bisogni degli altri, perché crediamo che Dio ascolti e che risponda, giusto? Tutta la preghiera, quindi, è basata sul carattere di Dio. Ora, notate come quel carattere viene descritto a partire dal versetto 4. Io pregai al Signore, il mio Dio, e confessai dicendo, ora guardate qui, dicendo, oh Signore, Dio grande e tremendo. Prima di tutto dice grande. Ora, quella parola significa potente. In altre parole, io prego Dio perché Dio è abbastanza potente da rispondere. Non è impotente, può cambiare le circostanze, ha tutte le risorse infinite e sono tutte a sua disposizione. Egli è il Dio, nel versetto 15, che ha fatto uscire il suo popolo dal paese d'Egitto con mano potente. Ed è meraviglioso pregare ad un Dio onnipotente, non è vero? Voglio dire, non sarebbe terribile pregare ad un Dio che fosse solamente la seconda divinità più potente e che dovesse fare tutto tramite qualcun altro? Che situazione senza speranza sarebbe quella? Ma egli è potente. Secondo luogo, egli è tremendo, il che significa maestà. Non solo potenza, ma maestà significa che egli deve essere onorato, deve essere glorificato, deve essere esaltato, deve essere elevato, deve essere lodato, perché egli è degno. È il più potente ed è il più maestoso. E poi guardate cos'altro. Egli mantiene il suo patto. mantiene il suo patto. Non solo vediamo la sua potenza e la sua maestà, ma anche la sua fedeltà. Quando Dio fa una promessa, la mantiene. Ed ha fatto un'alleanza con il suo popolo che non l'avrebbe mai abbandonato, vero? E se si fossero ravveduti, li avrebbe perdonati, e se lo avessero obbedito, li avrebbe restaurati, e Dio mantiene le sue promesse. La Bibbia dice: invocami, ed io ti risponderò e ti mostrerò cose grandi e potenti che non conosci. Ci crediamo? Non è vero? La Bibbia dice che se i nostri cuori sono puri ed i nostri peccati sono messi da parte, invochiamo il suo nome e gli risponderà la nostra chiamata. Preghiamo perché crediamo che Dio abbia il potere di realizzare le nostre preghiere, perché Egli è il più maestoso dell'universo e merita tutte le nostre preghiere, e perché è un Dio fedele che manterrà per sempre le sue promesse. Notate anche nel versetto 4 che dice che ha misericordia verso coloro che lo amano. Misericordia verso coloro che lo amano. Lasciate quindi che vi dica semplicemente che la parola misericordia lì è veramente amore. Egli perdona perché ama. Egli ci concederà ciò che chiediamo nella sua volontà perché ama. Una cosa è essere potenti, un'altra cosa è essere maestosi. Ed è particolarmente meraviglioso essere fedeli. Ma ciò che racchiude la sua fedeltà è l'amore. L'amore. E poi notate più avanti, mentre continuate a leggere, versetto 7. Oh Signore, a te appartiene la giustizia. È santo e farà ciò che è giusto, non ciò che è sbagliato. Che meraviglia saperlo, no? Dio non può mai fare qualcosa di sbagliato, sempre giusto, sempre giusto, sempre retto. Non importa cosa faccia, è giusto, è giusto, è giusto ed è giusto. Non è meraviglioso avere un Dio così? Non commette mai errori, mai un atto sconsiderato, mai una gaffa. Il nostro Dio è potente, è maestoso, è fedele, è amorevole ed assolutamente santo. Ed è meraviglioso sapere che è anche misericordioso ed un Dio che perdona. E questo forse è il cuore di tutto, non è vero? Al versetto 9 dice: al Signore nostro Dio appartengono la misericordia ed il perdono, al plurale. Mi piace il fatto che il perdono sia al plurale qui. E voi? No? Ne ho avuto bisogno più di una volta? E voi? Perdoni, misericordie. E così possiamo dire che il nostro Dio è un Dio di grazia. È potente, maestoso, fedele, amorevole, santo e pieno di grazia. Ora, questo è il tipo di Dio che cerchiamo nelle nostre preghiere. Quando ci raduniamo alla tavola del Signore e guardiamo la croce, vediamo tutte queste cose. Guardando la croce vediamo la sua potenza, perché su quella croce Egli ha vinto il peccato, la morte, Satana e l'inferno, giusto? Quella è potenza. Guardando la croce vedo la sua maestà, perché lì Egli sembra una vittima dei Romani e degli Ebrei, eppure passo dopo passo controlla ogni singola cosa che accade su quella croce. Ed uno che lo osserva da lontano mentre controllava la sua stessa morte, gestiva ogni evento per adempiere le profezie, esclamò con assoluto stupore: veramente questi era figlio di Dio. Era maestoso anche nel morire. Guardo la croce e vedo la sua fedeltà. Aveva detto che sarebbe morto per noi. Aveva detto che doveva andare alla croce. Aveva detto che il figlio dell'uomo doveva morire. Ed anche se nel giardino egli ebbe un'agonia riguardo a ciò, mantenne la sua promessa. Egli è fedele. Guardo la croce e vedo il suo amore. Perché non sarebbe dovuto essere lì. Io avrei dovuto essere lì. Ma per amore prese il mio posto. Guardo la croce e vedo la sua santità, perché è la santità che l'ha portato lì. Non poteva semplicemente perdonare il peccatore, doveva pagare il prezzo per affrontare il peccato, perché non poteva tollerare il peccato, la sua pena doveva essere pagata. E vedo lì la sua misericordia ed il suo perdono. Egli è pieno di grazia. Vedete, tutto ciò che Dio è e che era per Daniele lo è anche per noi. E Daniele lo conosce nelle sue relazioni con il suo popolo, e noi lo conosciamo dalla croce. Vediamo la sua potenza, la sua maestà, la sua fedeltà, il suo amore, la sua santità, la sua grazia. E questa è la base delle nostre preghiere. Sono così felice di pregare ad un Dio che è onnipotente, sono così felice di pregare ad un Dio che è assolutamente maestoso e controlla tutte le circostanze del mondo intero, sono così felice di pregare ad un Dio che è assolutamente fedele ai suoi figli, che li ama, sono felice di pregare ad un Dio che è totalmente ed assolutamente santo e farà sempre ciò che è giusto, sono felice di pregare ad un Dio che è pieno di grazia e che perdona, perdona e perdona. Quindi vedete, la vera preghiera di intercessione è generata dalla parola di Dio, fondata nella volontà di Dio, caratterizzata dal fervore, realizzata dall'abnegazione, identificata con il popolo di Dio, rafforzata dalla confessione e dipendente dal carattere di Dio. Un ultimo concetto. La preghiera intercessoria, infine, si conclude nella gloria di Dio. Si conclude nella gloria di Dio. Guardate il versetto 16 e seguitemi mentre leggo fino al verso 19. O Signore, secondo tutta la tua giustizia, ti supplico, fa che la tua ira ed il tuo furore si allontanino dalla tua città, Gerusalemme, il tuo monte santo. Perché a causa dei nostri peccati e delle iniquità dei nostri padri, Gerusalemme ed il tuo popolo sono diventati un obbrobrio per tutti quelli che ci circondano. Allora, fermiamoci lì per un attimo. Dice Dio, Gerusalemme, la tua città, Sion, il tuo monte santo, a causa nostra, per colpa nostra, ha dovuto ricevere il tuo furore e la tua ira. Allontanati, perché il tuo popolo è diventato un obbrobrio per te. In altre parole, non farlo per noi, fallo per te stesso, capite? Tutta la preghiera si conclude con la gloria di Dio, fallo per te stesso, Signore. Versetto 17. Ora dunque, o nostro Dio, ascolta la preghiera del tuo servo e le sue suppliche e fa risplendere il tuo volto sul tuo santuario desolato per amore del... cosa? Per amore del Signore. Non per amor nostro, o Signore, ma per amore del Signore. Versetto 18. Oh Dio mio, inclina il tuo orecchio ed ascolta, apri i tuoi occhi e guarda le nostre desolazioni, la città sulla quale è invocato il tuo nome, poiché non presentiamo davanti a te le nostre suppliche a motivo della nostra giustizia, ma a motivo delle tue grandi misericordie. Non stiamo facendo richieste in base alla nostra giustizia personale, alla nostra rettitudine, stiamo dicendo fallo affinché tu possa manifestare la tua grande misericordia. Questa città è chiamata con il tuo nome e la tua reputazione è in gioco. Poi nel versetto 19, oh Signore ascolta, oh Signore perdona, oh Signore ascolta ed agisci, non tardare per amor tuo, oh mio Dio, poiché la tua città ed il tuo popolo sono chiamati con il tuo nome. Vedete, è in tutti quei quattro versetti. Fallo per te, non per noi. Vedete, la cattività di Giuda e la non esistenza del santuario di Gerusalemme erano interpretate dalle nazioni circostanti come una indicazione che il Dio di Giuda fosse o impotente o una completa illusione. E Daniele sta dicendo: Dio, rivendica il tuo nome, non lasciare che il tuo nome sia infangato, non permettere che si parli male di te, non lasciare che il nostro peccato contamini la tua reputazione. Ma se è una preghiera matura? Perdonaci per amore del tuo nome. Ve lo dico, amici miei, viviamo in un'epoca in cui la preghiera è molto lontana da questo tipo di cosa. Le persone pregano solo per i propri fini. Dio deve essere glorificato. E Geremia dice la stessa cosa. Geremia 29, 17, così dice il Signore degli eserciti, e comanderò contro di loro la spada, la fame, la peste, e li renderò come fichi spregevoli che non si possono mangiare perché sono malvagi. E li perseguiterò con la spada, con la fame, con la peste, e li renderò un esempio di maledizione, di orrore, di fischio, di obbrobrio fra tutte le nazioni dove li ho scacciati. Perché non hanno ascoltato le mie parole, dice il Signore, che ho mandato a loro per mezzo dei miei servi, i profeti, alzandomi presto e mandandoli, ma voi non avete ascoltato, dice il Signore. Dio dice, vi spazzerò via per un periodo di tempo a causa della vostra malvagità. Ma il profeta dice, Dio, non prolungare questo tempo, perché è così orribile. Siamo oggetto di scherno fra le nazioni e la tua reputazione è in gioco. Noi portiamo semplicemente il tuo nome? Il salmista invocò Dio allo stesso modo, credo sia il Salmo 102, lasciate che controlli per essere certo. Sì, versetto 12, ma tu, Signore, rimani in eterno. La tua memoria dura per ogni generazione. Tu sorgerai ed avrai compassione di Sion, perché è tempo di averne pietà, il tempo stabilito è giunto. I tuoi servi, infatti, trovano diletto nelle sue pietre ed hanno pietà della sua polvere. Le nazioni temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore ricostruirà Sion, apparirà nella sua gloria, egli esaudirà la preghiera dei derelitti e non disprezzerà la loro supplica. Questo sarà scritto per la generazione futura, ed il popolo che sarà creato loderà il Signore, poiché egli guarda dall'alto del suo santuario, dal cielo, il Signore osserva la terra. In altre parole, il salmista sta dicendo, Dio, quando tornerai e ricostruirai la tua città, il popolo si guarderà indietro e dirà, il Signore è grande. Pregate voi così? Pregate che Dio faccia certe cose nella vostra vita, in questa chiesa, nella vita delle, e nella vita di altri, affinché Egli sia glorificato. In Giovanni 14 il nostro caro Signore disse, come abbiamo visto molte volte nella preghiera dei discepoli, chiedete e riceverete affinché il Padre sia, cosa? Glorificato nel Figlio. E Daniele dice, noi abbiamo peccato e noi abbiamo portato disonore ed abbiamo corrotto il tuo nome e ciò non è giusto. Non è giusto. Cambia la situazione, Dio. Perdonaci e ripristina la virtù, la santità e la maestà del tuo nome agli occhi del mondo. Noi portiamo il tuo nome, rivendicalo. Ed io penso, per me, e questa è una parola personale in conclusione, ma per me l'elemento più grave del peccato è che porta disonore al nome di Dio, il cui nome io porto, giusto? Voglio dire, se stessi cercando solo di proteggere la mia reputazione, sarei più incline a cadere nel peccato, ma è la reputazione di Dio che è in gioco. In una serie di verbi culmina questo passo. Senti, perdona, ascolta, agisci e non tardare. Fallo, Signore. E cosa abbiamo imparato? Che la preghiera è generata dalla parola di Dio, fondata nella volontà di Dio, caratterizzata dal fervore, realizzata nell'abnegazione, identificata con gli altri, rafforzata nella confessione, dipendente dal carattere di Dio e si conclude nella gloria di Dio. In quel tipo di preghiera, amici miei, riceve risposta, ed intendo non solo una qualsiasi risposta, ma una risposta così assolutamente travolgente che può essere la profezia più gloriosa di tutto il libro di Daniele. Per quello però dovrete aspettare 3 mesi, a partire dal versetto 20. Preghiamo insieme. Padre, ti ringraziamo questa sera per aver potuto condividere quest'ultimo sguardo alla preghiera di Daniele. Aiutaci a pregare come tu hai insegnato a Daniele. Ed ora, mentre prepariamo i nostri cuori per la tua tavola, preghiamo che tu ci parli in modo molto speciale e che possiamo ascoltare ciò che hai da dirci. Nel mentre tenete le vostre teste chinate per un momento, vi suggerisco una preghiera che potreste fare. Sapete, la Bibbia dice che non dovete avvicinarvi alla tavola del Signore in modo indegno, e per preparare il vostro cuore, Paolo dice in 1 Corinzi 11, dovete esaminarvi. E tra poco incontrerete ed avrete comunione con il Signore alla sua tavola, e la Bibbia ci dice che quando prendiamo il pane, comunichiamo ed abbiamo comunione con il suo corpo e con il suo sangue nel calice, e mentre prendiamo parte di queste cose abbiamo comunione con Lui nel senso più pieno e meraviglioso. E nel fare questo spero che il vostro cuore sia preparato e che abbiate confessato ogni peccato che vi separa da Lui, e potreste riflettere su questa preghiera. Dio, Signore misericordioso, perdona tutti i miei peccati di questo giorno, peccati di omissione e commissione, di temperamenti irritabili, di labbra, di vita, di cammino, peccati di durezza di cuore, incredulità, presunzione, orgoglio, peccati di infedeltà verso le anime degli uomini, di mancanza di coraggio nella causa di Cristo, peccati di insufficienza nello zelo per la tua gloria, peccati che portano disonore al tuo grande nome. Peccati di inganno, di ingiustizia, di falsità. Peccati di impurità nel pensiero, nella parola, nell'azione, di cupidigia, di sostanze accumulate in modo improprio e sprecate, non consacrate alla tua gloria, tua, il grande donatore. Peccati in privato ed in famiglia, nello studio, nel tempo libero, nello studio della tua parola e nella sua negligenza. In preghiera, offerta con poca riverenza o trattenuta con freddezza. Peccati di tempo sprecato, peccati nel cedere alle astuzie di Satana e nell'aprire il mio cuore e il nostro cuore alle sue tentazioni. Peccati di mancanza di vigilanza quando so che Egli è vicino. Peccati nel soffocare lo Spirito Santo, peccati contro la luce e la conoscenza, contro la coscienza ed i limiti del tuo spirito, peccati contro la legge dell'amore eterno. Perdona tutti i miei peccati, conosciuti e sconosciuti, sentiti e non sentiti, confessati e non confessati, ricordati e dimenticati. Ascoltami, o Signore, ed ascoltando, perdona. Questa è la nostra preghiera, Padre, e mentre esaminiamo i nostri cuori, possa tu parlarci, rivelandoci quei peccati che dobbiamo abbandonare e rivelandoci il cammino dell'obbedienza. Preghiamo anche, Signore, che mentre guardiamo alla croce in questo momento, possiamo vedere in essa la meraviglia di colui che ci ha perdonato tutti i nostri peccati. Nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.